Erranze. Stare tra i confini. Di e con Mariangela Capossela. Montaggio di Cristina Alvarez.
Sono morto con altri 100, sono morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello. Eppure siamo a milioni, in polvere, qui nel vento, in polvere, qui nel vento. Buona il cannone e ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. Io chiedo sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
In questa puntata di Erranze, specialmente consacrata al giorno della memoria, entriamo ora nel vivo delle progettualità che sono presenti e che operano alla costruzione della memoria. Esistono naturalmente diversi progetti, eventi e manifestazioni, ma quello che vi propongo In questa puntata è particolarmente interessante sotto diversi punti di vista, come ascolterete. Si tratta del treno della memoria e ho il piacere di parlarne oggi ad Erranze con Paolo Paticchio, presidente dell'Associazione Treno della Memoria. Benvenuto Paolo.
Ciao Mariangela e un saluto a tutte le persone che sono connesse e che ci ascoltano.
Bene. Il progetto, questo progetto particolare, Treno della Memoria, porta un'idea esperienziale di memoria, cioè una memoria, come lo annunciate nei vostri testi, che non sia solo un monile da spolverare in occasione delle celebrazioni, come ad esempio quella di oggi. Una memoria che non si insegna, ma che si pratica e si esercita. È un concetto avvincente quello che sta alla base del vostro progetto. Ce ne puoi parlare tu in modo più esteso?
Sì, certo. Per noi è importante fare in modo che le memorie, la memoria, il ricordo di questa fase storica che noi andiamo ad affrontare con i ragazzi e con le ragazze, che parla del peggiore ventennio che la nostra Europa abbia conosciuto e che ha visto purtroppo sicuramente come primissimi protagonisti il nostro paese, l'Italia, ma anche la Germania, ma che poi ha abbracciato tutta l'Europa, sia oltre che studiata opportunamente sui libri, approfondita come fanno i ragazzi e le ragazze, ma come spesso poi rischia di accadere in una modalità unicamente scolastica, inevitabilmente rischia di diventare una materia come un'altra. Noi crediamo sia invece importante affiancare agli strumenti tradizionali dell'apprendimento ulteriori possibilità per le studentesse e per gli studenti, per fare in modo che, oltre che conoscere la storia, imparare la lezione della storia e quindi aiutare in questo percorso che andiamo a fare con migliaia di ragazzi che provengono da Italia, il processo nel far capire che una politica che ha portato attraverso parole, azioni, approcci culturali profondamente razziali, di lotta a tutto ciò che era diverso, di eliminazione a tutto ciò che era diverso, per accompagnarli in una riflessione per capire quali sono i meccanismi che hanno potuto portare all'affermazione di questo abominio e quindi riuscire a riconoscerli anche in quelli che possono essere le nostre contemporaneità.
Grazie. Per capire un po' meglio di che cosa si tratta, magari se ci puoi spiegare negli suoi aspetti più concreti anche quello l'esperienza concreta che proponete.
Certo.
Chi fa questa esperienza, chi la proponete, come, da certo, dove si parte, chi parte e dove si arriva?
Allora, intanto si parte da varie parti d'Italia, soprattutto in maniera più corposa dalla Puglia, dal Piemonte e anche poi da altre regioni, ma soprattutto Puglia e Piemonte, perché la nostra organizzazione ha radici più profonde qui in Puglia e in Piemonte. Si parte con una lettera che noi inviamo ogni anno a tutti gli istituti scolastici, ma anche alle municipalità. Chi risponde e decide di aderire, decide di partecipare non ad un viaggio, ma ad un percorso educativo e di attivazione di cittadinanza. Cioè, prima della partenza, noi con tutti i partecipanti, grazie al lavoro dei volontari dell'associazione, facciamo 4 appuntamenti laboratoriali con tutti gli studenti e sono appuntamenti di preparazione al viaggio, appuntamenti di conoscenza, appuntamenti di approfondimento. Il viaggio poi ha inizio e dura 9 giorni, dove prima di arrivare a Cracovia ci sono delle tappe intermedie. Quest'anno andremo a Berlino per 2 giorni lì e verranno fatte delle visite a Berlino e successivamente si riparte e si va a Cracovia, dove in 4 giorni si fa da un lato sicuramente un pezzo di visita della città, ma poi andremo a visitare il museo all'interno della fabbrica di Schindler, andiamo a visitare il ghetto di Cracovia, andiamo ovviamente a visitare Auschwitz e Birkenau e nell'ultima giornata andiamo a fare un'assemblea con tutti quanti i partecipanti, perché tutto il percorso è sì un percorso di approfondimento, come vi dicevo prima, di conoscenza storica, ma tutti i partecipanti, a loro volta divisi in gruppi da 50, sono accompagnati dai volontari della nostra associazione che li stimolano costantemente nella riflessione, nella condivisione, che va poi a culminare a questo grande appuntamento assembleare. Insomma, è una maniera per far capire a tutte le persone che partecipano a questa progettualità che questa storia non è un film, non è un racconto e basta, parliamo di storie di vita vissuta e attraverso la loro elaborazione non sono dei turisti non sono partecipanti di una gita, ma sono ragazzi e ragazze pronti ad essere cittadini e cittadine.
Questo è interessantissimo. E quindi il pubblico è prevalentemente quello degli studenti delle scuole superiori? Che tipo di persone aderiscono al progetto?
La gran parte delle adesioni provengono da quella fascia, soprattutto studenti delle scuole superiori. Abbiamo anche una fetta che solitamente viene dall'università. In alcuni casi il numero minore, ma c'è anche la richiesta di partecipazione da parte anche di un pubblico più adulto che ha la voglia di poter fare questo percorso fianco a fianco con i ragazzi. Ovviamente anche questo è molto interessante, perché poi non è sempre facile avere a che fare con generazioni diverse, ma ci sono un sacco di persone che hanno voglia di mettersi in cammino e quindi anche di mettersi in discussione.
E quindi ci puoi dire da quante persone coinvolge ogni anno questo viaggio, quante persone mette in moto e da quanti anni lo fate?
Questo viaggio ha avuto la sua primissima partenza 17 anni fa, quindi siamo alla 17esima edizione, quest'anno è stata per iniziare. Nell'arco di tutti questi anni abbiamo coinvolto i ragazzi e ragazze che hanno materialmente fatto il viaggio, oltre 50.000 partecipanti. L'edizione di 2 anni fa, prima dell'inizio di questa fase faticosissima della pandemia, vedeva coinvolti 5.000 giovani. In quest'anno di ripartenza, con tutte le limitazioni, le difficoltà del caso, dovremmo essere indicativamente su 3.000 partecipanti, che è un risultato che non ci aspettavamo.
Ma che
dimostra una grande attenzione, certo.
Sì, e quindi l'inizio del vostro progetto coincide più o meno con gli anni in cui è stato istituito il Giorno della Memoria per l'Italia nel 2000, sì, e a livello internazionale nel 2005. Voi avete iniziato nel 2004?
Nel 2005 sarà la prima
2005.
Edizione. 2005, sì.
Ok.
E nella prima edizione io l'ho fatta da partecipante, perché facevo il quinto superiore. E poi, dopo aver fatto questa esperienza, insieme, che era un'esperienza organizzata unicamente in Piemonte, insieme a un gruppo di questi ragazzi con i quali eravamo in viaggio, decidiamo di fare in modo che quello che noi avevamo vissuto non potesse finire lì, ma dovevamo metterci in moto per dare la possibilità ad altri studenti, ad altri ragazzi, ad altre persone di fare questa esperienza. E quindi poi, da quella che era un'unica esperienza piemontese, nel tempo si è trasformata in una vera e propria organizzazione nazionale.
È un'organizzazione nazionale, quindi dicevi che le partenze sono dal Piemonte, dalla Puglia, e la terza?
Principalmente Piemonte, Puglia, Trento. Però ad esempio quest'anno abbiamo avuto una imprevista, ma bella risposta, ad esempio dall'Umbria, e quindi, visto che i numeri lo permetteranno, ci sarà un gruppo che partirà direttamente da lì per il viaggio.
Ho capito.
Ci sono anche delle importanti partenze dalla Sicilia, che però ovviamente per motivi logistici raggiungono dall'isola direttamente la città in volo.
E i partecipanti viaggiano insieme da diverse parti d'Italia oppure sono
sì,
sono gruppi locali?
L'obiettivo nostro è fare, compatibilmente con le esigenze organizzative, quanto più meticciato possibile, diciamo. Però è ovvio che non sempre è possibile, proprio perché parliamo di numeri importanti, organizzativamente, come potete immaginare, è una macchina molto complessa. Però noi proviamo a fare in modo che ci possa essere quante più occasioni di confronto e scambio tra i partecipanti, quindi anche da territori diversi.
Nelle tappe intermedie ci sono incontri anche con giovani di altre città europee?
Solitamente, quando siamo nelle tappe intermedie, abbiamo sicuramente incontri che sono previsti con gli istituti di cultura italiani in quelle città, mm-hmm, e quindi diventa un'ulteriore occasione d'incontro. E fino adesso non abbiamo mai fatto un approfondimento con i ragazzi, come dire, delle altre città, ma diventano occasioni di scambio più che altro con docenti, accompagnatori che vivono in quelle città e che quindi si mettono a disposizione del progetto.
E quindi come si snoda la vostra rete per coinvolgere i partecipanti? A livello, che mezzi avete per entrare in contatto e coinvolgere nuovi partecipanti, o come diffondete?
Noi abbiamo, c'è la possibilità, ovviamente dai social intanto, dove andiamo a mettere dei possibili appelli ai quali si può tranquillamente rispondere, anche la casella mail alla quale si può scrivere, che è info@trenodellamemoria.it, però poi nei territori appunto dove siamo già più presenti, di fatto ad esempio c'è una rete di professori e di professoresse che sono quasi loro a cercare la nostra organizzazione in attesa di poter ripartire e fare in modo che ci siano altri studenti a poter fare l'esperienza. È interessante perché è un percorso che una volta che trova anche un piccolo, piccolissimo seme in un nuovo territorio, immediatamente riesce a far germogliare la pianta, perché c'è proprio l'esigenza da parte delle persone di fare queste esperienze che sono fisiche, personali, oltre lo schermo, oltre il digitale, bere fianco a fianco, e sì, che non sono poi esperienze dettate unicamente dall'effimero, ma che tengono insieme una nuovissima generazione che ovviamente per l'età che ha avrà bisogno dei momenti di spensieratezza e di svago, ma si ritrova anche accomunata da un processo di condivisione che ha a che fare con temi che riguardano l'umano, con temi che riguardano la nostra storia. Iniziano a ragionare dei diritti e anche a pesare i diritti con i quali siamo in grado di poter oggi vivere le nostre vite e capire che non sono stati sempre così accessibili a portata di mano.
Certo, prima dicevi che appunto non si tratta di un viaggio qualsiasi, i partecipanti non sono né turisti né viaggiatori qualsiasi, lo definite come un pellegrinaggio laico il vostro, di una comunità viaggiante, ecco, che cosa significa questo, come avviene questa noi, comunità, come si crea comunità durante il viaggio?
La comunità si crea attraverso le occasioni di confronto e vivendo i momenti insieme. La possibilità di fare le visite, chiunque abbia fatto la visita in maniera solitaria o con altre persone si rende conto del valore aggiunto che c'è nel poter fare la visita con altri compagni e compagne di viaggio. Il fatto che ci si ritrova ad avere la voglia tutti insieme di mettere al centro dell'incrocio degli sguardi la possibilità di dialogare, il confronto va a tessere la rete di questa nuova comunità. I ragazzi e le ragazze che prendono parte a questo progetto non smettono di il loro impegno il minuto nel quale finisce la progettualità. Continuano a tenere in vita quella che appunto noi chiamiamo comunità viaggiante, perché poi a loro volta nelle loro città, nelle loro scuole si mettono in moto e organizzano assemblee, momenti di dibattito, momenti di discussione, quindi diventa una comunità nuova che si va a creare e che riesce nel tempo ad essere salda perché accomunata da un'esperienza che è forte, che va a toccare ovviamente delle corde emotive, ma che non si accontenta unicamente, permettetemi di dire, della commozione facile, ma che mettono insieme l'emotività umana, profonda, giusta, che ci può essere allo studio, al ragionamento, al confronto. E quindi una volta che in questa esperienza ci sono tutte queste cose, la comunità, il rapporto, ci si riconosce ed insieme ci si muove.
Sì, è il punto che il progetto prevede, esso stesso prevede proprio un'implicazione in prima persona, perché appunto è aperto a tutti, anche al ruolo di educatori. Come funziona questo
noi,
meccanismo,
sì,
di
noi
apertura
abbiamo,
a diventare educatori?
Certo. Noi abbiamo ogni anno come organizzazione, prima della partenza, facciamo una call per chi volesse diventare educatore volontario dell'associazione, e noi abbiamo un corpo di volontari che per buonissima parte è un gruppo storico, che non proprio dalla prima, ma dalle primissime edizioni fa parte del progetto, di questo percorso, e vive questo appuntamento e torna il ragionamento di comunità viaggiante, anche di pellegrinaggio laico, come un appuntamento annuale da non mancare. E poi ci sono spessissimo e sempre di più ragazzi e ragazze che hanno fatto questa esperienza da semplici partecipanti, che decidono per l'anno successivo di diventare a loro volta dei volontari e quindi degli educatori. Questo gruppo, oltre, come vi dicevo prima, che noi facciamo la formazione per i partecipanti, a sua volta il gruppo di volontari vive una partecipa ad una formazione che dura 5 mesi prima della partenza, grazie alla collaborazione con docenti universitari e altri appuntamenti laboratoriali. Quindi proviamo al massimo a fare in modo che l'approccio esperienziale, con la sua forza, di per sé, diciamo, sia ancora più carico, perché da parte dell'organizzazione c'è un approccio che definirei quasi etico rispetto alla formazione, sapendo che non ci si può mai accontentare, e anche questa formazione che viene fatta dai volontari diventa a sua volta un appuntamento di costruzione di questa comunità. Insomma, gli appuntamenti di condivisione per noi sono cruciali, sono un nodo necessario per questa esperienza.
Sì, infatti uno delle altre idee che leggo nei vostri testi di presentazione, un'altra idea che sta alla base del progetto, è quello di cittadinanza attiva, cioè oltre a questi ruoli aperti di educatori, a questo momento di risveglio e di conoscenza che c'è anche proprio un principio di cambiamento, di mutazione che avviene proprio attraverso l'esperienza per produrre quello che chiamate cittadinanza attiva, che in qualche modo si contrappone a quella che Primo Levi definiva la zona grigia, ovvero quella parte, la zona grigia che definiva lui era appunto analizzando i meccanismi di potere proprio ai laghi, ma che oggi appunto ti chiedo come leggi tu appunto questa zona grigia. Io mi viene da pensare appunto che sia quella dell'indifferenza, che comunque anche al di fuori di alcuni meccanismi totalitari, anche in piena democrazia, possiamo riconoscere in alcuni tratti della nostra società e del nostro presente. Ecco.
Assolutamente, assolutamente sì. Da un lato, diciamo, scattano nei ragazzi e nelle ragazze che partecipano a questo progetto dei processi di attivazione di cittadinanza attiva, perché andando a leggere e ad approfondire quella storia con attenzione si capisce che il mondo non si divide neanche in quel contesto semplicemente in buoni e cattivi, in bianco e nero, e quindi soltanto in vittime e carnefici, ma quella macchina terribile di sterminio che ricordiamo ha coinvolto 6 milioni di persone, di ebrei, stiamo parlando di omosessuali, stiamo parlando di disabili, stiamo parlando di rom, di persone che erano marchiate con un teorico disagio psichico ed eliminate per questo, dei disabili. Beh, per capire come si può arrivare a tutto questo, che chiaramente leggendo la storia ci fa stare dalla parte delle vittime, punto e basta, che troppo spesso raccontiamo come un regime basato sulla follia, sulla pazzia. Facendo queste esperienze si capisce che la storia è un po' più complessa, che i processi umani sono più complessi, che tra le vittime e i carnefici c'è nel mezzo una cittadinanza plurale che non necessariamente camminava con il fascio littorio o la svastica sul braccio. Erano magari brave persone, facevano la loro normale vita, ma non si interessavano se poi a un certo punto il proprio vicino di casa o il proprio dirimpettaio improvvisamente andava a sparire. E quindi si capisce come l'indifferenza, come dicevi tu, e a me viene da aggiungere anche l'abitudine, siano degli elementi che a un certo punto possono avere la meglio sulle nostre coscienze. E allora questi percorsi di cittadinanza attiva ci servono per ricordarci che c'è bisogno di una coscienza critica sempre sveglia intorno a noi. E è vero, non bisogna essere in sistemi dittatoriali per poter stare nell'inerzia dell'abitudine e dell'indifferenza. Purtroppo è molto più ampio, ai noi, diciamo, lo spettro nel quale rischiamo di accomodarci, e anche nel nostro continente, anche nel nostro paese, oramai ci si abitua e si diventa indifferenti ad avvenimenti che di per sé gridano vendetta umana. Basta pensare a quello che accade costantemente nel nostro mare, con umanità lasciata alla deriva, e ormai è del tutto evidente che sia un tema che non fa neanche più scalpore. È un tema del quale ci si interessa limitatamente se esce veramente la foto molto forte, molto, molto chiara e quasi cruda, altrimenti abbiamo imparato come società a passarci su. Basta pensare a quello che costantemente accade nei confini tra la Bielorussia e la Polonia, e che è tornato alla ribalta perché abbiamo avuto delle immagini, ma poi siamo andati un po' avanti. Basta pensare quindi anche nella nostra Europa, che dovrebbe essere e deve essere il continente che, avendo vissuto sulla propria pelle questa storia, essendo nata con quel famoso mai più, tutto sommato rispetto a diritti, a vite, al concetto dei migranti, alla vita dei migranti, non al concetto, scusatemi, tutto sommato ogni tanto rischia di fare spallucce nella migliore delle ipotesi. E allora ci siamo un po' abituati tutti, il rischio c'è, e queste esperienze ci servono per ricordarci come la nostra indifferenza è comunque colpevole.
Paolo Paticchio, grazie del tuo racconto, del tuo apporto, la riflessione in questo giorno, che non dovrebbe essere solo un giorno, ma dovrebbe essere un momento costantemente vivo nelle nostre coscienze. Ho un'ultima domanda per te, che sei così impegnato in prima linea. Che cosa evoca per te oggi la parola resistenza?
La parola resistenza mi ricorda l'attaccamento intanto alla nostra storia, al capire se da dove siamo riusciti ad ottenere le nostre libertà, e resistenza oggi è la resistenza anche all'umanità, all'attenzione al prossimo e al ricordarci che non ci possono essere motivi che vengano prima della salvaguardia della vita delle persone. In qualche modo il messaggio anche kantiano delle persone che sono sempre il fine del nostro agire ma il mezzo, vuol dire provare a tornare ad essere resistenti.
Grazie Paolo Paticchio, e ti vorrei chiedere di proporci una canzone da abbinare a questo tuo racconto interessante, a condividere con gli ascoltatori, e che per te abbia un legame appunto con tutto quanto di cui ci hai parlato. Che cosa
tanto
ci proponi?
Grazie, sì, tanto grazie a te per avermi invitato e aver voluto condividere con gli ascoltatori questa nostra esperienza, che, come si è immagino potuto capire, alla quale siamo intimamente legati, quasi sentimentalmente oramai legati. La canzone che vorrei condividere con gli ascoltatori è Una chiave di Caparezza, che tra l'altro è un artista che abbiamo anche ospitato in una delle primissime edizioni del nostro progetto, e che venne a fare un concerto proprio lì a Cracovia. E Una chiave per noi è una canzone importante, perché durante le assemblee la facciamo ascoltare ai ragazzi e alle ragazze, perché troppo spesso verso le nuove generazioni c'è quella diffidenza tipica di chi, essendo diventato un po' più grande, ha perso la voglia di mettersi in discussione e di capire i nuovi giovani come sono. È una chiave, è che non è vero che sei incapace.
Che diamo ai ragazzi... Scusami, ho perso l'ultima frase perché la connessione è andata via.
Che il pezzo di Caparezza a un certo punto dice che non è vero che non sei capace, ma è vero che c'è sempre una chiave. Ed è il messaggio che vogliamo lanciare in qualche modo ai ragazzi e alle ragazze che partono con noi, che spesso rischiano di definirsi già rassegnati rispetto al percorso delle loro esistenze, che rischiano di vedere tarpati i propri sogni, che magari non sono così tanto considerati per come dovrebbero essere. Allora noi da un lato gli diciamo che non devono crederci a queste parole, dall'altro lato gli diamo uno sprone per dire che la chiave, poi a un certo punto noi ci mettiamo al loro fianco, ma devono essere anche loro a loro volta protagonisti delle loro vite.
Io non so come ringraziarti, Paolo, non solo chiaramente non per l'intervista, ma per tutto quello che fai e quello che state facendo da diversi anni in questo progetto così vivo e che veramente agisce con le persone e attraverso le persone per fare luce e per creare una società migliore. Ecco, e vorrei ricordarti che, per esempio, qui in Francia, dove viviamo, insomma, dove appunto da cui trasmette Radio Fuoricampo, la Festa della Memoria il giorno della memoria praticamente non è celebrato, quasi non è celebrato, ed è doppiamente bello e importante ricordarci che appunto noi italiani tendiamo sempre a sminuire, no, tutte le belle qualità che abbiamo, e un progetto come il vostro e anche tutte le iniziative che vengono realizzate, anche se è solo un giorno, ma è un giorno simbolico che poi risveglia tante cose, come fate bene voi e mettete bene in pratica voi. Quindi complimenti ancora per questo progetto e forza e resistenza a
grazie,
tutti.
Grazie.
Grazie a te Paolo, e ascoltiamo
a
adesso
presto.
Caparezza, una chiave. Grazie.
Dai capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rotto. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti, so bene come ti senti, so quanto ti sbagli, credimi. No! Cerchi motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco, ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri, sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo yeti. La vita è un cinema tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri, procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Vai tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanite in un sonno incerto, poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso, e mi diresti guarda tutto a posto, da quel che vedo invece tu l'opposto, sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco, lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo e non aver paura che no!